E diamo il benvenuto, come al solito, al nostro redattore d'oltreoceano. Ciao. Noi non diciamo buongiorno o
Ciao, ciao
buonasera perché
Katia.
stiamo registrando a un
No,
orario
sì.
e poi l'audio sarà mandato a un altro orario ancora. Comunque, benvenuto qui a Radio Onda Rossa, dove sei ormai. L'appuntamento con te è settimanale praticamente, visto che ci racconti quello che sta succedendo negli Stati Uniti. E una delle cose con cui volevamo parlare con te e volevamo che ci raccontassi è questa indagine fatta da questa organizzazione statunitense che si chiama PEN America, che ha raccontato, no, di come soltanto negli ultimissimi anni ben oltre 1500 libri sono stati vietati nelle scuole e nelle università. Mentre in Italia si parla di cancellismo di sinistra, di cancel culture, ossia non si può più dire niente. Viene tutto quanto schiacciato dai conservatori italiani come se questo nuovo loro la chiamano questa nuova censura, però di sinistra. Quello che sta realmente accadendo negli Stati Uniti invece è proprio il contrario, perché se andiamo a vedere questa inchiesta che dice che dei 1500 libri vietati nelle scuole, un terzo raccontano libri in cui protagonista principale o secondario un afroamericano, il 22% affronta il razzismo, il 33% temi LGBT, che vede appunto personaggi con sessualità non etero come protagonisti. E quindi volevamo che tu ci raccontassi quello che realmente sta succedendo negli Stati Uniti, perché sembra che è uscito di scena Trump e i repubblicani siano anch'essi usciti di scena, quelli che sono stati i temi negli ultimi anni del trumpismo siano andati in soffitta, quando quello che sta accadendo negli Stati Uniti è tutto il contrario.
Sì, beh, questa, insomma, questa è una battaglia che i repubblicani stanno portando avanti, ovviamente non solo dagli ultimi anni, insomma, quella che qui viene chiamata generalmente la guerra culturale comincia dai tempi diciamo di Reagan e prima di lui di Nixon, quindi diciamo sono queste ondate periodiche che i repubblicani lanciano quando vedono la possibilità di guadagnare terreno a livello politico e soprattutto sono campagne che permettono ai repubblicani di portare avanti agende ben precise e torneremo su questa questione, soprattutto riguardo alla questione scuola. Queste ondate di disegni di legge, diciamo, che vietano di leggere e di insegnare determinati libri nelle scuole americane, ed è importante sottolineare che, insomma, si parla anche di insegnamento a livello universitario, quindi, insomma, sono ordinanze che coprono l'intero sistema educativo americano a diversi livelli diciamo, di educazione. Nascono da un'idea ben precisa dei repubblicani, che è quella di diciamo, difendere quello che loro definiscono il diritto dei genitori. Secondo i repubblicani, appunto, figli e le figlie insomma, sono degli esseri non autonomi che non sono in grado di fare delle decisioni e di leggere criticamente questo tipo di libri, e quindi i genitori hanno il diritto di intervenire su che cosa viene insegnato ai loro figli e figlie. Questo è un concetto cruciale per i repubblicani perché permette a loro poi di fare un passaggio successivo, e cioè dietro questi disegni di legge che creano una sorta di nemico. Se vai a leggere i disegni di legge, il linguaggio è ovviamente molto vago, perché poi alla fine ci sono stati numerosi articoli in questi ultimi 2 anni che dimostrano come poi alla fine, quando vengono fatte domande poi sul perché diciamo, questi disegni di legge prendono di mira la cosiddetta critical race theory, che, insomma, un po' questa teoria nata soprattutto nell'ambito degli studi legali su come le leggi americane poi abbiano sempre avuto dei connotati razzisti, quindi, insomma, è un sono delle teorie che dimostrano poi la natura sistematica del razzismo negli Stati Uniti. Comunque, se vai a chiedere a coloro che poi hanno scritto queste leggi che cosa intendono per critical race theory, ovviamente ottieni delle domande, delle risposte molto vaghe, perché poi a loro l'interesse non è poi proprio quello. L'interesse per loro è di stabilire che i genitori hanno questo diritto. Il passaggio successivo è di dare l'opportunità ai genitori poi di trasferire soldi pubblici alle scuole private. Quindi quello che sta succedendo adesso con questo tipo di leggi è il primo diciamo passo verso questo progetto di privatizzazione del sistema educativo americano. Perché? Perché nei testi di queste leggi viene specificato che queste teorie che vengono insegnate, le teorie gender, le teorie appunto razziste, in realtà portano avanti dei valori anti-americani. E questo è una cosa molto interessante, perché se ritorniamo per esempio al periodo di Reagan come governatore della California, insomma, poi Reagan si sa che tra i repubblicani è un po', no, questo dio venuto in terra, perché poi Reagan è interessante perché ovviamente ha tutti e due questi elementi, ha degli elementi di estrema destra, quindi insomma policy estremamente razziste eccetera, ma anche questo progetto di diciamo libera privatizzazione del sistema educativo. Reagan è colui che ha trasformato il sistema universitario californiano da completamente gratis a uno dei più costosi negli Stati Uniti, e se vai a vedere come ha raggiunto questo obiettivo, ha esattamente usato lo stesso progetto. Ha cominciato a descrivere un nemico all'interno del sistema educativo americano. Ricordiamo, Reagan è colui che ha cercato con tutte le sue forze di impedire ad Angela Davis di diventare professore all'Università di Los Angeles. Angela Davis al tempo è iscritta al Partito Comunista Americano, ma insomma il progetto era di dimostrare che all'interno degli atenei americani venivano insegnati valori anti-americani. Dopodiché a quel punto riesce a convincere gli americani che i soldi dei soldi pubblici che venivano investiti nel sistema pubblico americano di educazione, che permetteva agli studenti di andare alle università gratuitamente, in realtà te li do a te genitore e poi tu decidi dove spenderli. E quindi in questo modo poi il genitore ha questa libertà di trasferire i soldi pubblici dentro strutture private, e ovviamente poi questa diciamo falsità sull'insegnamento dei valori anti-americani nelle scuole pubbliche spinge i genitori ad andare nelle scuole private, che invece hanno diciamo dei valori che vengono considerati più americani, che poi in pratica sono valori diciamo religiosi conservatori.
Come funziona esattamente questo sistema dei voucher che mi raccontavi? Che poi fa parte, no, quello che tu dicevi del trasferimento dei soldi pubblici al privato.
Esatto, diciamo questo se vai a vedere diciamo ci sono degli esempi molto interessanti, per esempio nello stato del Michigan, ma per esempio anche in California alle prossime elezioni ci saranno dei referendum proprio su questa questione. In pratica, diciamo, i distretti scolastici americani ricevono dei fondi pubblici, ricevono sia dei fondi dallo Stato sia dei fondi dal governo federale. Questi fondi si basano su, ed è qui che nascono poi le prime diseguaglianze tra le scuole, i fondi vengono presi dalle tasse sugli immobili. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che i quartieri diciamo più ricchi, dove il valore delle case sono più alte, hanno degli fondi maggiori, perché ovviamente le tasse che vengono pagate sugli immobili sono superiori, mentre poi magari vai a vedere nel quartiere afroamericano, dove i valori delle case sono molto inferiori, i fondi disponibili sono inferiori, quindi già cominciamo a vedere queste disuguaglianze. L'idea dei voucher è che in realtà questi soldi non vengono distribuiti direttamente alle scuole, ma vengono distribuiti alle famiglie con figli e figli. Quindi ti do delle sorte di voucher con un determinato valore. Di solito questi disegni di legge anche descrivono in maniera molto interessante, descrivono quanti soldi tu puoi spendere di questi voucher a seconda che sia una scuola privata o una scuola pubblica. Per esempio stanno raccogliendo delle firme in Michigan i repubblicani per far approvare un disegno di legge sui voucher, dove praticamente viene detto che se tu usi il voucher in una scuola pubblica puoi spendere fino a $500 per coprire spese legate ai libri e ad altre cose, mentre se vai in una scuola privata puoi coprire fino a $7,000 per coprire le tasse di iscrizione, no? Perché poi l'idea è che la scuola pubblica in realtà la tassa di iscrizione è molto più bassa, eccetera. Però diciamo si capisce qual è la teoria dietro. E quindi una volta che tu ottieni questo voucher tu lo puoi usare in qualsiasi struttura riconosciuta. A questo si deve aggiungere che e c'è un'espansione avvenuta negli ultimi 2 anni, un'espansione molto larga di le cosiddette charter schools, che sono un ibrido tra una scuola privata e una scuola pubblica, che è molto più facile da aprire, molto più facile da ottenere dei permessi per l'insegnamento. Se andiamo a vedere chi c'è dietro questa esplosione questa sorta di ibridi charter schools, vai a vedere ci sono delle istituzioni ben precise, delle organizzazioni di destra che stanno ottenendo fondi da destra per aprire questa sorta di network di charter school che poi riceveranno questi voucher. Ricordiamo che nel Michigan dietro questa campagna per l'approvazione di questa nuova legge dei voucher c'è la DeVos, che era la ministra dell'educazione durante la presidenza di Trump, quindi diciamo è importante sottolineare come poi questo progetto, come dicevi tu, c'è questa idea che Trump è stato sconfitto e quindi finalmente il progetto Trump, il progetto della privatizzazione di Trump è stato sconfitto. In realtà questo progetto sta continuando, si è spostato a livello locale, qualcosa che spesso poi se non sei negli Stati Uniti non segui molto, poi soprattutto insomma con lo scoppio della guerra ormai le attenzioni internazionali si rivolgono su Biden e su questa suo tentativo di riportare e di presentare gli Stati Uniti come il baluardo della democrazia. Se poi vediamo cosa sta succedendo negli Stati Uniti adesso, c'è un'avanzata della destra più conservatrice in maniera molto molto forte. E l'ultima cosa che voglio aggiungere, anche se un po' non completamente legata alla questione scuola, è che quest'anno vengono ridisegnati i distretti elettorali. Ogni 10 anni c'è il censimento negli Stati Uniti, quindi il censimento è appena avvenuto. Ora si stanno ridisegnando i distretti elettorali prima delle votazioni di novembre di quest'anno, in cui si voteranno praticamente metà congresso, metà seggi al Senato e metà seggi al Congresso, dove tutti prevedono una stragrande vittoria dei repubblicani. Però è importante capire come questo progetto si lega, cioè questa avanzata di vietare i libri nelle scuole, questa discussione sui valori anti-americani, eccetera, legata al ridisegnare i distretti elettorali, è la preparazione per riportare al centro del discorso politico americano poi quello che avevamo visto essere il progetto di Trump, insomma.
Allora, appunto, una battaglia culturale è davvero in atto. Qua la raccontano quasi tutti i giorni, il Foglio, il Corriere della Sera, un po' tutti la raccontano come la sinistra americana, soprattutto quella dei movimenti, dopo il Black Lives Matter, che sta attaccando, no, quelli che sono i capisaldi della cultura americana, diciamo occidentale, quando invece la battaglia, come stavi raccontando, la battaglia culturale c'è, ma viene da destra, e a mio avviso, no, da lontano mi sembra che l'obiettivo principale siano proprio i movimenti LGBTQ, tant'è che leggevo recentissima, di una decina di giorni fa, in Florida approvata la legge Don't Say Gay, ossia quella che vieta di parlare all'interno delle scuole di argomenti come l'identità di genere o l'orientamento sessuale. Qualcuno dice vogliono allargare tutto, vogliono fare leggi simili anche per quanto riguarda altri temi, no? Quindi qualcuno dice don't say racism, quando arriva il don't say racism, il don't say queer, però è in atto comunque, questo è successo. Il governatore della Florida, che ha un cognome un po' italiano, ossia Ron DeSantis, e che comunque, cioè, questa è una legge di fine marzo ed è già in atto. Quindi questo è
Certo,
successo e questo sta succedendo.
assolutamente, e voglio anche sottolineare che De Santis è considerato uno dei probabili candidati alla presidenza nel 2024. Quindi di nuovo torniamo alla questione di come questi siano progetti che sono al centro della politica della destra americana. Il Don't Say Gay, secondo me, è una legge molto interessante perché mostra qual è la fallacia di questo argomento sulla culture della sinistra, ed è una questione ovviamente sempre legata al potere. Se vai a leggere queste leggi della Florida, dell'Alabama, ormai i progetti di legge simili, stiamo parlando di 155 disegni di legge solo nel 2021, dall'inizio di quest'anno ne sono stati proposti almeno 30. Il disegno è sempre lo stesso: non solo vieti la discussione, ma poi se vai a leggere tra le righe ci sono anche questioni legate a diciamo alla questione della comunità transgender, che tipo di cure i minorenni transgender possono ottenere. E qui si trova anche questa ipocrisia del repubblicana, dove all'interno della scuola si parla del diritto di genitore, ma poi in realtà dietro a questi disegni di legge c'è l'uso del potere dello Stato per portare avanti determinati valori e determinata visione della società. Questi disegni di legge non sono solo divieto di leggere un libro. Dentro questi disegni di legge ci sono la possibilità di mandare in carcere l'insegnante, di distruggere un distretto scolastico, di mandare in galera il medico che offre cure mediche al ragazzo o alla ragazza transgender. Ci sono leggi che ti portano in galera il genitore che appoggia il processo di transizione dei loro figli e figlie. Questo è importante da capire, cioè questa questione del diritto dei genitori improvvisamente sparisce quando si parla della comunità queer o quando si parla della comunità transgender. Improvvisamente il genitore non sa veramente qual è la soluzione migliore per i propri figli e figlie. E di nuovo queste leggi usano il potere dello Stato per portare avanti questi valori, cose che dietro a un tweet non c'è quel potere, no? Poi sull'ipocrisia, perché poi questo discorso dell'isteria intorno a questa sorta di censura dei movimenti c'è stata e c'è tuttora anche negli Stati Uniti. Negli ultimi 6 mesi, testate che spesso vengono considerate progressiste, come The Atlantic, il New York Times, eccetera, hanno fatto degli editoriali proprio su questo argomento, dicendo che c'è un problema di free speech negli Stati Uniti, che ormai tutti hanno paura di parlare proprio per queste forme di poi censura da parte della sinistra. Ma se poi andiamo a vedere chi viene licenziato, chi viene messo in galera, chi non può esprimere la propria identità, non sono certo le persone che vengono accusate di aver usato il pronome sbagliato o di aver detto qualcosa incorretto dal punto di vista della storia del razzismo. Quindi, come sempre, poi se andiamo a scavare, chi ha il potere di metterti in galera o chi ha il potere di farti perdere il lavoro, chi ha il potere di farti licenziare, non è certo l'attivista su Twitter.
Senti, un'altra curiosità, le studentesse e gli studenti statunitensi che si ritrovano a confrontarsi con queste chiusure, con queste leggi nei diversi stati, perché ovviamente questo riguarda gli stati a governo repubblicano, no? Che siano la Florida, il Texas, se non sbaglio il Tennessee. Se ne è parlato ultimamente del Tennessee perché, ad esempio, il fumetto Mouse era stato bandito dalle scuole, un'altra di quelle cose un po' particolari. C'è qualche forma di lotta, di reazione, appunto, nei vari stati statunitensi?
Sì, gli studenti e le studentesse si stanno organizzando in Florida nelle settimane precedenti la firma di questa legge Don't Say Gay. Ci sono state numerose proteste da parte degli studenti. La ministra dell'Educazione è andata in Florida per mostrare supporto e per portare diciamo, supporto agli studenti della Florida. Sicuramente il movimento studentesco si sta organizzando e si continuerà a organizzare. Il problema e qui ritorna alla questione poi di ridisegnare i progetti i distretti elettorali, eccetera. Il problema è che questi stati democratici e questi stati repubblicani hanno il controllo totale del processo legislativo e quindi è molto difficile. Però c'è opposizione e c'è un'opposizione forte. Come sempre poi in America c'è anche la questione di come le multinazionali si muovono, perché è interessante capire che spesso in questi stati, in particolare il Texas, per esempio, ha introdotto delle agevolazioni fiscali per le grandi corporazioni che ha spinto negli anni precedenti il trasferimento di molte, per esempio Apple ha un grosso centro a Austin. Molte di queste compagnie tech hanno Salesforce, insomma ci sono molte compagnie molto forti che si sono trasferite nel Texas, che si sono trasferite in Florida per queste agevolazioni fiscali ed ora si ritrovano a dover contrastare delle politiche che invece stanno portando molti lavoratori e molte lavoratrici a lasciare quegli stati perché magari non sono d'accordo sui divieti, su che tipo di libri insegni, eccetera. E quindi la cosa più famosa adesso c'è una battaglia in corso furiosa tra DeSantis e la Disney. Ricordiamo che la Disney ha un centro, un parco dei divertimenti in Orlando e finalmente, dopo molte proteste, tra l'altro dei dipendenti della Disney che lavoravano nel parco dei divertimenti, finalmente la Disney si è esposta e ha rilasciato un comunicato in cui criticava fortemente la decisione di firmare questa legge. La De Santis, sì, De Santis ovviamente ha accusato Disney di essere woke e quindi adesso c'è questa battaglia ed è paradossale perché se c'è una diciamo, industria che rappresenta i valori americani è la Disney con i suoi cartoni animati. Insomma, poi tra l'altro no, ritorniamo, si chiude il cerchio perché poi no, c'è questa accusa di mettere disclaimer davanti a qualsiasi cartone animato Disney che va no, dagli anni 50 ad oggi, la Disney è riuscita a fare di tutto e quindi bisognerà anche vedere poi come queste multinazionali lavoreranno. Ricordiamo che anni fa, durante la presidenza Obama, c'è stato un grosso dibattito sulla cosiddetta legge sui bagni, no? Perché a quel tempo si è cominciato a discutere su se i soggetti transgender potevano usare dei bagni diversi dal loro sesso biologico e ricordiamo che in alcuni stati, a quel tempo mi sembra fosse il North Carolina o South Carolina, votò una legge che vietava l'uso di bagni sulla base dell'identità di genere. E la sigla universitaria di basket a quel tempo stava progettando di avere la Final Four, semifinali del campionato di basket universitario in quello stato e lo boicottarono e minacciarono di spostare la finale, che diciamo porta ovviamente un sacco di soldi in quegli stati, e alla fine lo stato si dovette piegare e abbandonarono il progetto di portare avanti quella legge. Però appunto questo è anche per indicare che poi queste battaglie culturali non sono scoppiate 6 mesi fa, non sono scoppiate un anno fa, ma sono dei progetti che i repubblicani stanno portando avanti da moltissimo tempo, e quindi insomma si cercherà di capire. Le proteste ci sono e secondo me poi il fatto che queste leggi vengano anche accompagnate poi da nuove leggi su come votare eccetera è proprio per cercare di bloccare poi tutto questo serbatoio di giovani elettori ed elettrici che ovviamente si trovano a disagio rispetto a questo tipo di leggi. I sondaggi parlano chiaro, insomma poi il numero di americani che appoggiano questa censura sui libri è minima. E quindi diciamo poi alla fine diciamo i repubblicani vivono esclusivamente di queste forme di limitazione del voto per portare avanti queste campagne, perché poi alla fine diciamo un appoggio vero e proprio non c'è negli Stati Uniti su questo tipo di cose.
Fatto sta che però appunto come raccontavamo poco fa in Florida questa legge è passata. Come raccontavi, De Santis è l'uomo di punta dello schieramento repubblicano per il futuro e forse puntella anche la sua candidatura attraverso questi passaggi, queste leggi che fanno in modo che si parli del personaggio ed è anche un posizionamento politico non indifferente, al di là dell'efficacia o no poi di certi strumenti legislativi, non sono altro che posizionamenti politici chiari, definiti, e questo penso che sia più che definito. Non so se abbiamo altro da aggiungere, perché questo è un tema enorme e oggi ci siamo voluti fermare sulla scuola proprio perché volevamo partire da questa inchiesta di PEN America che è stata conclusa l'anno scorso. L'inchiesta dice che quasi la metà dei libri banditi è avvenuto nel paese, in Texas, sono stati coinvolti 86 distretti scolastici di 26 stati, parliamo di più di 2 milioni di studenti e studentesse coinvolte in questa inchiesta, parliamo appunto di un numero di quasi 3.000 scuole. È vero che per gli Stati Uniti magari 3.000 scuole è un numero, non dico risibile, però non così determinante, fatto sta che però è uno spettro e PEN America, da quanto mi raccontavi, è anche abbastanza affidabile come organizzazione che si occupa di questi studi. Però in questo calderone ci vanno dentro chiunque ha la pelle nera, perché si può chiamare Toni Morrison, ovviamente, può essere la biografia di Rosa Parks, Nelson Mandela, Martin Luther King, viene cancellato davvero nel vero senso della parola. Tra l'altro appunto Toni Morrison, parliamo di un premio Nobel. Quindi non parliamo di personaggi indifferenti anche nella narrativa americana, oltre che quella afroamericana, e gente che ha fissato dei punti importanti nella letteratura americana. Come dicevo, non so se vogliamo aggiungere altro fino per andare a chiudere.
L'unica cosa è che secondo me quando si parla di queste cose diciamo ovviamente fa notizia dire che no, il libro della Morrison è stato bandito dalla scuola texana. Secondo me quello che è importante poi sottolineare è che dietro a questo tipo di leggi ci sono sempre poi delle implicazioni a livello di terrorizzare a livello politico determinati soggetti. Dietro a queste campagne anti-libri c'è anche il progetto di terrorizzare gli insegnanti e le insegnanti a parlare di certe cose. C'è il rischio di finire in galera, c'è il rischio che se sono un quindicenne che sta scoprendo la propria identità queer non ne può parlare a scuola, non può capire che tipo di processo. Ci sono queste leggi che dicono che se io, studente, vado dallo psicologo, perché in ogni scuola americana c'è, diciamo, lo psicologo che ti può aiutare, vado dallo psicologo e confido allo psicologo il mio processo di cercare di capire la mia identità sessuale, hanno l'obbligo di andare a parlare ai miei genitori su questa cosa. Quindi queste leggi non sono solo non posso leggere il libro, quindi tanto poi vado al negozio di libri fuori dalla scuola e poi alla fine me lo compro, no? Perché poi alla fine siamo stati tutti ragazzini e sappiamo che se mi dici che non posso fare una cosa magari la faccio comunque. Però dietro a questa cosa c'è l'idea che determinati soggetti politici sono pericolosi per la società. Se vai su Twitter ormai ci sono centinaia di video di persone transgender che ormai vengono continuamente attaccate sulle metropolitane, vengono insultate per strada. Questo poi è il risultato di questo tipo di leggi, no? Cioè questo tipo di leggi stigmatizzano certi soggetti politici e questi soggetti politici sono costretti a nascondersi, sono costretti a non poter vivere apertamente la propria vita, ed è questo quello che sta succedendo negli Stati Uniti, perché poi queste campagne vengono lette in un certo modo dall'elite repubblicana che vede la possibilità di privatizzare la scuola pubblica, ma viene letta in maniera differente dalla persona ossessionata da QAnon, no? E viene letta come la possibilità di prendere l'arma automatica e andare al centro queer nel suo quartiere e sparare e ammazzare 15 persone. Queste sono cose che succedono, che stanno succedendo e che continueranno a succedere negli Stati Uniti, no? Cioè, quindi il fascista che va a attaccare il corteo a Portland è questo. La persona che va a sparare fuori al club queer in Orlando 3 anni fa in Florida è questo, no? Cioè, sono questo tipo di stigmatizzazioni di certe comunità. Quando leggi nella legge di De Santis che tu in realtà l'insegnamento di teorie gender sono forme di adescamento di minori, stai usando un certo tipo di linguaggio, no? Cioè, stai ancora di nuovo equiparando la cultura gay alla cultura pedofila, no? E quindi poi porti avanti tutto, c'è un progetto politico che si trasforma in violenza, non è semplicemente non puoi leggere questo libro, e questo è fondamentale da capire, perché gli Stati Uniti sono sul baratro di questo tipo di leggi. Se vai a vedere cos'è successo durante la discussione per la votazione della nuova del nuovo membro della Corte Suprema, no? La prima donna afroamericana eletta alla Corte Suprema. I repubblicani si sono fissati su queste, sui suoi precedenti rispetto a alcuni processi di alcune persone accusate di pedofilia, no? E l'hanno accusata di essere una persona che in realtà ha la mano leggera quando si parla di pedofilia, no? È tutto legato, no? Perché sono ossessionate da questa cosa di pedofilia? E poi trovi che il loro prossimo candidato, no? Alla presidenza, che è il governatore della Florida, ha appena fatto una legge contro gli adescatori di minori, no? E poi scopri che 3 anni fa tutta questa cosa del QAnon era tutta questa teoria sui democratici che si mangiano i bambini e che hanno un traffico di minori legati alla prostituzione. Questi sono progetti politici che spesso e volentieri poi diventano e hanno delle esternazioni violente contro i soggetti che sono appena stati stigmatizzati. Quindi possiamo denunciare, possiamo ridere quanto, cioè, ricordiamo, non so se tu ti ricordi, negli anni 80-90 c'era tutta questa discussione sull'insegnamento, no, del darwinismo in alcune scuole del sud degli Stati Uniti. Sì. Questo, diciamo, non è niente di nuovo e sembra ridicolo e possiamo ridere, chi è che vuole andare a vivere in Texas, ma dietro queste cose c'è un progetto politico che porta a volte anche all'attacco fisico e violento di queste comunità. Quindi quello che si prospetta nel futuro dell'America nei prossimi 2-3 anni può essere qualcosa di veramente drammatico, soprattutto per queste comunità afroamericane e queer.
Perfetto, è stato esaustivo e preciso come sempre, io ti ringrazio. Tanto noi torneremo su questi argomenti andando a vedere magari anche gli altri aspetti che coinvolgono questa offensiva che c'è negli Stati Uniti, perché Trump non c'è più, ma il trumpismo, o se vogliamo il conservatorismo americano, è quello era da Reagan, ma anche da prima di Reagan in poi, si
Assolutamente.
sta trasformando, fa dei passi in avanti, ma appunto l'offensiva è in atto. Chi pensava che Biden, a parte per quello che anche che sta dimostrando, che con Biden tutta una serie di retoriche conservatrici di destra, fasciste, avessero meno peso e meno potere negli Stati Uniti, per merito no di Biden, fatto sta che appunto l'offensiva, soprattutto negli Stati repubblicani, è in atto oggi, non domani.
Esatto.
Grazie, un abbraccio.
Perfetto, grazie a te. Ciao.